Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. L'appuntamento con lo sport del lunedì. Noi iniziamo subito parlando delle ultime notizie del campionato, in particolare Lazio e Roma. Avremo modo però poi di allargare il nostro sguardo alla Coppa d'Africa, che è iniziata sabato scorso. Si gioca in Guinea Equatoriale e Gabon. Avremo Italo Cucci al microfono per parlare di calcio africano, in particolare all'indomani della primavera araba. E ne parliamo in studio con Antonio Menenti, ben trovato, grazie.
Buona giornata a tutti voi.
Abbiamo ancora Paolo Rotundi, esperto tra l'altro anche di calcio in Vaticano, ben trovato Paolo.
Buona giornata a tutti e buon inizio anche di settimana.
Don Leonardo Biancalani in collegamento dall'Isola d'Elba, grazie Don Leonardo per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche il professor Giovanni Cama, che è stato per molto tempo medico della società Lazio, è un alimentarista e docente di medicina dello sport, se possiamo sintetizzare in questo modo, sia all'ISAF che alla Sapienza. Professor Cama, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi dell'invito, accettato con molto, molto felicità, grazie.
Ecco, lei ha... militato per molto tempo come medico nella Lazio e ieri, ci riferiscono un po' tutte quante le cronache dei giornali, in sostanza la Lazio ha perso in modo non corretto, dicono i giornali, a Milano.
Rocambolesco.
Lazio sì. Sgambettata, ad esempio un titolo che leggiamo sul Messaggero dello Sport, un gol dell'Inter in fuorigioco, un rigore negato ai laziali. Lei è stato medico della Lazio, quindi diciamo un ruolo non propriamente di tifoso, ma insomma qualche ricordo laziale sicuramente le è rimasto.
Sì, sicuramente è una società che qualche volta viene a essere penalizzata per il fatto di essere della capitale, tra virgolette, rispetto a questi grossi gota del nord Italia. Però concretamente devo dire che il tempo è galantuomo, per esempio quando l'anno dello scudetto stavamo per vincere lo scudetto e la settimana successiva avremmo vinto la Coppa Italia, sono venuti a farci il controllo, io non rischio la salute, per cercare di trovare qualcosa che fosse fuori posto. In realtà non hanno trovato nulla, quindi poi alla fine di fronte alla pulizia, all'onestà, nulla può.
Quindi lei ci dice, come medico ma anche come sportivo laziale, che la Lazio deve subire ogni tanto qualche torto. Ieri qualche torto arbitrale lo ha subito.
Capita. Però come dicono i giornalisti frequentemente, la palla è rotonda, poi alla fine qualche cosa si potrà ottenere in vantaggio magari successivamente. Sa, gli equilibri sono di tantissimi livelli, con diverse variabili. Mio padre diceva il tempo è galantuomo, credo che sia applicabile anche in questo. Col calcio scommesse, con tutte le difficoltà che ci sono, insomma, è un mondo variegato, quindi bisogna sopportarlo con un pochettino di tranquillità, insomma.
Don Leonardo Biancalani, Rizzoli ha sbagliato tutto ieri a Milano. Tra l'altro era molto tempo che gli arbitri non tornavano nelle prime pagine dei giornali del lunedì per gli errori.
Ma se per il fuorigioco evidentemente non è stato aiutato dall'assistente, il mani di Lucio è solare, quindi è un errore molto grave.
Mentre vorrei anche su questo il nostro in studio Paolo Rotundi ha qualcosa da dire.
Qualcosa da dire, che giustamente la Lazio è giusto a da reclamare, però strano mi... per quanto nel mio piccolo come parere, ecco così, che Rizzoli è anche un arbitro stimato a livello europeo, molto stimato, quindi diciamo una svista diciamo strana, non è un arbitro di primo pelo, scusate il termine.
Antonio Menenti, cosa ne pensi? Tu sei tifoso della Roma e puoi celebrare Totti, che veramente sta battendo ogni record, ma guardando da sportivo la Lazio cosa dici?
Ma guardando da sportivo è che la partita ieri sera sicuramente è stato un vero caos, anche in fatto di sostituzioni, hanno alzato cartelloni con numeri sbagliati, sembra che siano andati un po' in palla la la quaterna arbitrale, non la terna.
Tra l'altro c'è stato un errore clamoroso della terna arbitrale, perché al momento dell'ingresso di Congo doveva uscire Zauri, ma invece è stato alzato il numero di Gonzales. E Rea è andato su tutte le furie.
Sì, infatti, non si riesce a capire poi questi meccanismi che non funzionano, anche nelle cose semplici, perché questa di cosa semplice si parlava, semplici comunicazioni di numeri, per non parlare poi degli errori che in diverse occasioni noi da qui abbiamo detto sì, comunque bisogna, tra virgolette, come dicono tutti gli addetti ai lavori, quando non subiscono bisogna essere, diciamo così, un po' più consapevoli e un po' più buoni verso gli arbitri, ma poi quando ci si viene colpiti in prima persona allora ci alziamo tutti quanti. Bisogna soltanto decidere una linea comune in tutto questo, o si condannano oppure si assolvono sempre.
Sì, ma due errori, scusate, due errori grandi, oltre al fuorigioco anche il rigore negato, cioè voglio dire, anch'io sono romanista, però sportivamente va riconosciuto.
Assolutamente sì, gli errori ci sono e sono tutti e sono stati tutti visibili, ma...
A danno della Lazio, tra l'altro, sarà anche Don Leonardo Biancalani difficile ora recuperare per la Lazio, perché le altre hanno vinto tutte, le altre che erano davanti.
Beh, sicuramente era uno scontro fondamentale per la Lazio in chiave non tanto scudetto, ma in chiave Champions, perché il terzo posto è diventato oro che cola. Quindi sicuramente è una doppia beffa. Si allontanano le altre e perdi uno scontro diretto che poi nel discorso appunto alla fine anno a pari punti ha un'importanza fondamentale.
Altro tema, io vorrei chiamare in causa il professor Cama. Abbiamo parlato di problematiche, certamente tra poco vedremo che comunque anche la difesa della Lazio qualche colpa ce l'ha, tutto sommato c'è stato qualche sbavatura,
sì.
qualche svarione. Ma qui la domanda per il medico soprattutto: di solito si aspettava la pausa natalizia per temprare le squadre che erano molto stanche. Com'è possibile che oggi una squadra di calcio arrivi al giro di boa? Ieri in sostanza la Juventus era campione d'inverno perché è finito il girone d'andata del campionato di calcio. Le squadre arrivino così stanche a metà stagione? Si gioca troppo oppure gli allenamenti non sono validi, oppure i calciatori più di tanto anche a livello umano, a livello di fatica fisica, non resistono?
Vi posso parlare della mia esperienza e poi la applichiamo alla situazione attuale. L'anno che dicevo in cui ho curato la Lazio nell'ambito dello scudetto del 2000, è stata una squadra che è uscita più tardi di tutte dalla Champions League e ha vinto due titoli, Coppa Italia e Scudetto, ma all'inizio dell'anno aveva vinto anche la Supercoppa, quindi è una squadra che aveva delle capacità sulle gambe particolari. Allora il problema qual è? È che frequentemente ci si dimentica che il muscolo, lavorando sui carboidrati, sugli zuccheri, le farine, diciamo, i derivati, diciamo, del grano, ha bisogno di carburante sempre fresco, e allora è importantissimo saper supportare persone che possono essere allenate in maniera eccezionale con un lavoro di squadra, con un lavoro di attività, di nutrizione della muscolatura particolarmente intenso. Volevo farvi fare un paragone con le automobili. Immaginate di avere una macchina che può essere un motore di Maserati, Ferrari, quello che volete voi, e contemporaneamente avere una benzina che è scadente. E le qualità del motore sono eccezionali, ma vanno supportate. Allora questa stanchezza va supportata facendo in modo che le persone possano avere una ricarica del muscolo per quanto riguarda l'attività, per esempio tra il primo e il secondo tempo, una delle cose che si facevano nella preparazione, lavorare molto sull'alimentazione per quanto riguarda i carboidrati e cercare di fare in modo che la persona possa essere portata all'allenamento e all'allenatore col massimo delle capacità fisiche possibili. E questa è una cosa presa in secondo piano, perché frequentemente il medico sportivo che va in una squadra è soprattutto un ortopedico e magari ha poche attenzioni per quest'altro lato, che invece è fondamentale per qualsiasi sport, anche i maratoneti, qualsiasi altra attività, i ciclisti, no? Se non hanno la muscolatura con la benzina giusta, non potranno mai dare quello che possono al massimo.
Menente.
Ecco, professore, infatti una delle domande che ci siamo posti da molto tempo a questa parte, vedendo moltissimi incidenti che avvengono tra i calciatori, secondo lei è un problema di alimentazione oppure di uno sforzo eccessivo? in questo momento?
Diciamo questo, che ci sono una serie di variabili. Prendiamo quelle fisiche lasciando stare quelle politiche interne allo spogliatoio e ci siamo capiti. Allora, quando ci sono realmente situazioni di difficoltà tipo stiramenti, strappi, distorsioni, eccetera, stiramenti e strappi possono essere prevenuti con un'accorta supportazione di supplementazione di proteine nell'alimentazione e avere un'altra accortezza estremamente diciamo fondamentale, e che è legata al fatto che le analisi ai giocatori vanno fatte ogni 20 giorni, perché sulla base di alcuni parametri delle analisi noi abbiamo la possibilità di prevenire o comunque di prevedere entro i limiti dell'umano quello che potrà capitare a quel giocatore da lì a 20 giorni. Mi spiego. Una carenza di ferro ti porta fuori dallo stato di forma, delle variazioni di alcuni parametri li do tecnicamente, ma non perché interessino ai giocatori, ai telespettatori, ai radioascoltatori. CPK, LDH sono delle cose, dei marker, diciamo così, del muscolo, che servono a valutare se effettivamente quel muscolo da lì a 20 giorni andrà fuori forma o si potrà rovinare. Quindi ci sono delle possibilità di prevenire gli strappi e stiramenti, però vanno pure prese in considerazione, e frequentemente questi ambiti, come dicevo prima, vengono considerati solamente come appannaggio ortopedico, ma una visione a 360 gradi richiederebbe altre specialità.
Don Leonardo, una domanda a chiudere per il professor Cama.
Ecco, professor Cama, buongiorno.
Buongiorno, carissima.
Il recupero della preparazione che hanno fatto Milan e Juventus, in cosa è consistito e come mai le altre non lo hanno fatto in quello stile lì?
Diciamo che in linea di massima ogni società dipende un pochino dall'allenatore o comunque dal preparatore atletico per quanto riguarda la capacità di poter allenare le persone. Il discorso è che andrebbe fatto persona per persona, invece voi vedete che in campo frequentemente le attività vengono fatte globalmente. Allora, Milan, Juventus, cioè, alcune squadre che sono blasonate sono entrate in un certo... in una certa ottica, che è quella di valutare ad personam. Io penso che questa potrebbe essere la chiave di volta per fare in modo che le nostre romane, mettiamola perché sto parlando di squadre romane, ma insomma le nostre italiane per quanto riguarda il parterre internazionale, possano avere grosse capacità. Importante anche durante le vacanze di Natale, al di là del panettone o del giorno, eccetera, è importante che l'attività fisica sia valutata e costruita sulla persona in funzione delle analisi di quella persona, e che questo viene a essere trascurato. Questo è quello che credo che facciano a Nord. Io ho fatto da consulente anche per altre strutture, e a questa cosa sono un pochettino più permeabili e attenti.
Paolo Rotondi.
Professore, buongiorno.
Buongiorno, carissimo.
Allora, noi per quanto riguarda il nostro campionato Vaticano abbiamo appunto fatto la pausa invernale, in verità abbiamo svolto la Coppa Vaticana e adesso riprenderemo il 6 febbraio. E alle nostre squadre, ecco, così come io anche sono dirigente della Dirtel, una squadra delle telecomunicazioni, che consiglia? Tipo una dieta, diciamo così, ecco, in maniera veloce, da diretta radiofonica, all'inglese o all'italiana, ecco, chiedo.
Guardi, all'inglese ci sono forse un po' troppi grassi, e io invece la persona che fa attività serve la supplementazione soprattutto i carboidrati, però tenga presente questo, che noi a seconda del ruolo dobbiamo costruire ad personam la cosa. Mi spiego, un centrocampista è un giocatore resistente, allora avrà più bisogno di fare il carico e scarico di carboidrati, cioè una tecnica particolare, che poi qualche giorno che voleste rinvitarmi avrò piacere di specificare. Quel tipo di ruolo richiede questo tipo di attività di supplementazione. La persona che scatta come un attaccante, un'ala, ha bisogno invece di una preparazione che comporti la formazione di acido lattico e quindi fare alcune attività che nella preparazione comporti la supplementazione di carboidrati, ma anche la capacità di smaltire l'LDH. Quindi per ogni ruolo è importante. Pensate che una volta il portiere veniva allenato con tutti gli altri, e non ha senso, perché il portiere deve avere un muscolo che è cosiddetto bianco, cioè un muscolo che scatta, che è veloce, è completamente diverso da un centrocampista che deve avere invece un muscolo resistente. Ora, mettere insieme una persona che deve scattare e essere veloce con uno resistente fa in modo che il muscolo si rovini, tra virgolette, e diventi meno veloce nei tempi di reazione, nello scatto, nella possibilità di arrivare. Quindi anche il portiere è più vicino agli attaccanti, il centrocampista è più al maratoneta e quindi al resistente. Per ognuno va fatto un programma ad hoc.
Bene.
Altra, perdoni, una cosa velocissima, perché sennò poi portiamo fuori strada gli amatori e gli amatoriali. È importante che tutto venga confezionato sulle analisi della singola persona, perché chiaramente ognuno di noi è un mondo a parte.
Grazie al professor
Grazie
Giovanni Cama, esperto di medicina sportiva. A presto risentirla e buon lavoro.
Al piacere di stare insieme, a presto, e un saluto a tutti i telespettatori e radiospettatori.
Grazie a lei. E mentre la regia ci prepara il collegamento con Italo Cucci per parlare di calcio africano, io vorrei parlare di Totti. Abbiamo parlato delle ingiustizie che ha subito ieri la Lazio. Dobbiamo anche dire che Totti tra un po' raggiungerà Altafini e Meazza. In sostanza ha superato Nordal con 211 reti segnate con la stessa maglia in Serie A. E allora, Don Leonardo Biancalani, spesso abbiamo parlato di un Totti, la linea con Don Leonardo è caduta, spesso abbiamo parlato di un Totti sotto forma, che era a fine carriera, un Totti che creava problemi allo spogliatoio della Roma. Ci dobbiamo ricredere, voi siete due tifosi della Roma, quindi certamente ci dobbiamo tutti ricredere, Menenti.
Chiama a testimonianza le precedenti puntate, le possiamo risentire quando volete. Io continuo a dire sempre la stessa cosa su Totti. Totti è il capitano, è un grande giocatore e deve capire anche il momento in cui la forma non lo assiste e stare tranquillo, come ultimamente ha capito benissimo. Ha trovato una linea d'accordo con Luis Enrique, che sa benissimo di avere un campione nelle sue fila e del quale difficilmente ne fa a meno. Ovviamente ci sono tanti altri giocatori che fanno parte della stessa rosa. Totti ha battuto tutti i record, ha battuto soprattutto, come hanno scritto in tanti, se stesso. E quindi cosa dire? Grazie al capitano, e anche per il calcio italiano grazie, perché è una bella immagine da trasmettere a chi vuol ancora credere a certi valori. Lo stesso CT Prandelli che dice: se starà bene potrei portarlo agli europei. 35 primavere, bella soddisfazione.
Saluto Italo Cucci in diretta con la Radio Vaticana, non ha bisogno di presentazioni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, eccomi qua.
Stiamo parlando di Totti, velocemente. Io credo che forse anche da parte sua una riflessione su quest'uomo spesso criticato, spesso osannato, vada fatta.
Beh, diciamo che la forza di Totti è che non gli è stato risparmiato nulla, nel senso che spesso e volentieri i campioni, anche quando sbagliano, vengono sempre accarezzati dalla critica come se fossero dei semidei. La forza di Totti è proprio nella sua normalità. Ha voluto vivere a Roma, sapendo che a Roma avrebbe colto meno allori di quello che gli poteva offrire il resto del mondo. Ha sempre vissuto in una condizione umana anche molto, molto semplice, la famiglia, tante cose così, come le persone normali. E in più si è preso critiche, pernacchi, applausi, e come in questo momento, per tutta una carriera che io ho visto fra l'altro cominciare splendidamente, che era un ragazzino, e oggi siamo davanti a un indimenticabile. Ecco, questa è una categoria dello sport che è difficilissimo raggiungere, gli indimenticabili.
Don Leonardo Biancalani, anche a te un affresco su Totti e poi chiudiamo parlando di calcio africano.
Ma credo che Totti sia un simbolo per i giovani e uno degli ultimi uomini bandiera. E credo che, purtroppo, ha detto perfettamente il dottor Cucci, un indimenticabile in tutti i sensi. Speriamo che ne possano sorgere di altri.
E allora parliamo di Coppa d'Africa con Italo Cucci. È partita sabato, si gioca in Guinea Equatoriale e in Gabon. Sono quattro gironi, vi partecipano la Guinea Equatoriale, la Libia, il Senegal e lo Zambia per il girone A, la Costa d'Avorio, il Sudan, il Burkina Faso e l'Angola per il girone B, il Gabon, il Niger, il Marocco e la Tunisia per il C, e nel girone D Ghana, il Botswana, il Mali e la Guinea. Cucci, quando si parla di calcio africano vengono alla mente allenatori bianchi occidentali che se ne vanno in Africa a fare gli allenatori e magari qualche procuratore o anche qualche stesso allenatore che guarda all'Africa per scoprire talenti, comprarli a 2 lire e riportarli poi in Europa per valorizzarli e venderli a milioni, quindi speculandoci e guadagnandoci. Lei che riflessione fa sul calcio africano di oggi? Tra l'altro un calcio africano che arriva all'indomani di una serie di movimenti rivoluzionari, ad esempio nel Nord Africa.
Ma diciamo che è sempre stato un mio cavallo di battaglia quello di sottolineare l'ipocrisia che c'era dietro la festosa accoglienza degli atleti africani che venivano a giocare nel nostro calcio, proprio perché sono stato uno dei primi a denunciare, ma partiamo da anni piuttosto lontani, dai primi anni 80, quello che era proprio la tratta dei giocatori neri per il nostro campionato. Quando si parla di allenatori che andavano là a lavorare, e sono quasi tutti anonimi perché erano più che altro degli istruttori. Cioè questi andavano a cercare squadre, le stesse nazionali, dove poter tirare su i giovani con un atteggiamento già rivolto verso il campionato continentale, verso l'Europa. Dopodiché partivano le segnalazioni e cominciava questo mercato veramente disdicevole che dava poco agli atleti, quasi nulla alle loro famiglie, molto ai trafficanti. Per fortuna, come sempre accade, nei decenni, perché ci sono voluti dei decenni, le cose sono cambiate. Oggi, quando guardiamo a Eto'o, vediamo che è uno che probabilmente sta facendo correre i bianchi da tutte le parti a cercare denaro per colmare i suoi desideri, che non è neanche un'espressione molto positiva, neanche questa. Però ci sono voluti anni e anni senza che nessuno dicesse nulla, anche con episodi dolorosi, drammatici di bambini portati sulle rive nostre e abbandonati al lucro. Tutto questo non è stato quasi mai denunciato. Oggi l'Africa ha per fortuna il suo orgoglio, soprattutto dopo che il Sudafrica è riuscito a fare il suo mondiale.
Tra l'altro una Coppa d'Africa che parte senza il Camerun, senza l'Egitto, senza squadre che hanno fatto la storia del calcio africano.
Beh, tutti grandi vincitori. Io la prima Coppa d'Africa che ho visto è stata proprio nell'82, che andai a Tripoli in Libia insieme a Enzo Berzot per osservare da vicino il Camerun, che sarebbe stato il nostro avversario, i Leoni Indomabili. Beh, questi sono stati un po' ubriacati dal successo e sono spariti, insieme alla Nigeria, che forse è stata la nazionale che ha giocato meglio il calcio, che noi abbiamo incontrato ad esempio ai mondiali degli Stati Uniti, rischiando di uscire proprio per la forza di questa squadra. Qualcuno si è perduto, qualcuno come l'Egitto, che forse era la rappresentante più forte, non è riuscita ad aggiustarsi in tempo dopo la rivoluzione, avere la squadra e il pensiero verso la Coppa d'Africa. Invece la Libia, che secondo me non ha ancora neanche risolto tutti i suoi problemi, ha cercato nel calcio un aiuto proprio per rappacificare le tribù in lotta.
Grazie a Italo Cucci e buon lavoro ancora, grazie per essere stato
tutti
con noi. Noi chiudiamo con un giro di tavolo. Don Leonardo Biancalani, tra l'altro dobbiamo dire che giocatori africani sono essenziali in questo momento per l'Udinese, come Badu e Asamoah.
È fondamentale, basti pensare da uno dei primi, Zaoui, che noi pensavamo fosse quasi un prodotto farmaceutico quando arrivò in Italia, ad oggi veramente il peso, soprattutto nelle grandi squadre, e citavi l'Udinese, è fondamentale. Quindi, ma non solo l'Udinese, basti pensare anche a tanti giocatori che ha avuto l'Inter e anche altri africani che giocano e sono interessanti. Ecco, ci sono dei giovani che stanno crescendo sia nella Juventus sia nella Fiorentina. Quindi credo che questa sia una vera rivincita per il calcio africano e di questo ne sono veramente contento.
Grazie a Don Leonardo Biancalani. Alla prossima settimana. Chiudiamo con una battuta da studio con Paolo Rotundi, un flash sul calcio in Vaticano.
Allora, come dicevo poco fa, inizierà il campionato dal 6 febbraio, sempre alla Petriana, e quindi ricomincia la grande, la Dirseco, che è la vincitrice, che ha vinto adesso a dicembre la Coppa Vaticana. E si ricomincia e vi aspettiamo tutti dal lunedì al martedì alla Petriana, che sarebbe il Pontificio Oratorio di San Pietro. Poi una nota, così una notizia: mercoledì 15 febbraio incontreremo con la rappresentativa la Nazionale delle Famiglie Numerose. Le incontreremo al Pontificio Oratorio di San Paolo, che è a Viale San Paolo 12. E dopo loro che avranno partecipato all'udienza generale del mercoledì, e consegneranno anche una maglia a Sua Santità della Nazionale delle Famiglie Numerose, che ricordiamo che sono famiglie che partono dai 5 figli in su, quindi
avremo modo di parlarne. Grazie al nostro collega Paolo Rotundi. Un telegramma finale con Antonio Menenti e chiudiamo.
Un nostro augurio in particolare al capitano gialloblu Morrone. Ieri è uscito di corsa dal campo per andare ad assistere il figlioletto. Veramente i nostri migliori auguri per questo senso di papà che ci ha riportato un po' alla normalità in questo calcio.
Grazie ad Antonio Menenti. Noi chiudiamo con lo sport. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tuglio. L'appuntamento con lo sport è a lunedì prossimo alle 12:35 e alle 18:30.